E adesso passo la parola a Sergio Frau per un intervento che ha un bellissimo titolo: Parentele inaspettate, lontane nel tempo e isolate nel mare Mediterraneo. Siamo curiosi di sentire.
Io sono curioso, se riuscirò a spiegarmi perché. Grazie. Innanzitutto grazie di essere qui, grazie a Paolo di avermi invitato, grazie a quell'Ercole che è lì davanti a noi e che mi incute un po' di rispetto, perché io qualche anno fa ho fatto un grande azzardo, ho avuto un dubbio, ecco, vedendo queste due cartine pubblicate, quelle vedete male, però pubblicate in un libro molto bello di un accademico dei Lincei, Vittorio Castellani, metteva a fronte Gibilterra con la Sicilia e la Tunisia come erano nel periodo protostorico, e Sicilia e Tunisia quasi si toccavano. Il libro si chiamava Quando il mare sommerse l'Europa, e quindi quando l'acqua del disgelo coprì questi terreni. Ecco, noi ci ritroviamo un canale di Sicilia che ancora oggi è il cimitero del Mediterraneo. Cioè, se i Greci dovevano mettere un loro terribile segno da non varcare, lo dovevano fare qui, non a Gibilterra, dove non arrivavano. O se ci arrivavano costa a costa fino a Marsiglia, Umbria, quelle zone lì. Comunque, la zona pericolosa, più pericolosa del mondo, mi ha detto addirittura un direttore di Bolina, mi sa che arrivò in Nuova Zelanda in solitaria a vela, cioè la zona più pericolosa è il canale di Sicilia. Perché? Perché ci sono delle dune sottomarine che spostano di continuo. Insomma, arrivato questo dubbio, si canta male, perché il dubbio è diventato un libro, ma è diventato un libro dopo 3 anni di ricerche, e ho visto che tutto questo faceva quadrare, restituiva una simmetria al Mediterraneo orientale e al Mediterraneo occidentale, che proprio con la collocazione delle colonne d'Ercole a Gibilterra, che secondo me avviene in epoca alessandrina, quando il mondo si fa più grande, con Alessandro si arriva fino all'India e Cartagine cade e si apre tutto, ed Eratostene può, come con un diaframma di una macchina fotografica, ampliare proporzionalmente il tutto. E a quel punto quel Mediterraneo che era sparito a galleggiare nell'Atlantico di oggi è rientrato dentro. E quindi moltissime storie che ci arrivano, dei classici, dei tragici, compreso Prometeo che si strazia per il fratello Atlante che al tramonto ha sofferto l'ira di Dio, tornano a essere normali, simmetrici, e quindi questa è la prima fratellanza che dà senso e soddisfazione alla mia ricerca. O almeno il libro è diventato una mostra, un convegno all'UNESCO, un altro all'Accademia dei Lincei e 100 altri incontri. Ecco, questo è il piatto che sta al Museo Etrusco Vaticano. Voi vedete che c'è un Prometeo, insomma è quello con l'aquila che gli mangia il fegato, è quello all'alba del mondo greco. Il pilone centrale è Delfi e la Grecia, al tramonto c'è il fratello, che però ha sempre subito il fatto di essere stato espulso, nonostante Platone ne parli a 2 giorni dalla morte di Socrate, nonostante Omero parli di un'isola d'Occidente in maniera abbastanza sentita e tragica, è stato sempre ritenuto un personaggio farlocco, proprio perché espulso da Gibilterra, e quindi quest'isola piena di torri, piena di metalli, piena di cose preziose, di acque calde, sembrava di eterna primavera, di vecchi vecchissimi, sembrava una stupidaggine. Anche se appunto Platone la racconta in un momento straziante, a due giorni dalla morte di Socrate, e la racconta parlando di una storia sacra dell'Atene, quindi non è un momento di dire certezza. Fatto sta che per fortuna il libro ha avuto l'approvazione di una serie di persone che ne sapevano oggettivamente molto più di me, da Luciano Canfora a Sergio De Magoni per l'Egitto, da Garambini a Beshaunch, ed è stata una bella cosa, perché fino praticamente al III secolo, quando si dice al di là delle colonne d'Ercole, non si intende al di là di Gibilterra, ma al di là dello stretto di Sicilia. Questa è una via madre. Adesso, per continuare con questi gemellaggi, spero che possiate vedere un po'. Ecco, questa è una via, chiamate una via madre, in realtà sono delle piccole statuine che venivano sepolte accanto al morto spesso, e per tenervi compagnia. Questo succedeva in Anatolia, e questa è anatolica del sesto millennio. Questa pure anatolica del sesto millennio, state attenti a questo copricapo, perché ecco, questa invece è al museo di Bruxelles ed è cicladica. E questa ha una faccia più sottile, ma vedremo. Ecco, queste sono delle madri, quelle dove c'è scritto Museo Sanna di Sassari, trovate in Sardegna. Qui siamo al quarto, quinto millennio. Tenete presente che tutta l'archeologia del Novecento si è basata sul fatto che Mommsen, in Storia di Roma, diceva che al tempo di Nero non si navigava. E questo io l'ho trovato sempre una cosa, un grande punto interrogativo, perché cioè, se Omero fa quel catalogo delle navi splendide, cioè, qualcosa dovrebbero essere servite. Comunque c'è stato questo pregiudizio che sappiamo che ancora agli inizi del Novecento, cioè alle radici della grande archeologia classica, noi abbiamo avuto delle persone che pensavano che il mondo fosse nato 2-3 mila anni prima e che i preistorici fossero gli scimmioni. Oggi ne sappiamo di più. Andiamo avanti con queste tematiche. Ecco, vedete, questa qui è trovata a Capra, in Sardegna, nell'Oristanese, e il copricapo, un'antropologa sarda, lo ha ritrovato ancora oggi nei matrimoni turchi dell'Anatolia e della Turchia di oggi. Ecco, la cosa interessante, queste sono altre delle madri sarde trovate al nord, che hanno la stessa faccia di quella ciclata. La cosa interessante, quindi, cioè, qui si dimostra, tenete presente che in Sardegna si trovano nel cuore della Sardegna dei Chilim, dalla struttura, dall'ordito, dalla simbologia identica a quella dell'Anatolia, c'è una ziggurat data dal 2700. E quindi tu, se eri in Anatolia, sapevi che se andavi verso il tramonto arrivavi da un'etnia che ti era sorella, al contrario avveniva dall'altra parte. Però anche verso nord noi abbiamo delle sorprese. Grazie. Ecco, questa per esempio è una, viene definita la via neolitica nelle Marne, è scolpita questa su una parete di una tomba, e però è interessante vedere quanto assomiglia a questo che è un menhir trovato a Lacon in Sardegna. Sono quasi due simboli di un periodo megalitico molto molto simile tra Francia e tutto il nord dell'Europa e il nord dell'Africa, che va ancora tutto studiato, perché c'è un megalitismo che a parte gli autori di Stonehenge, però poi in Nord Africa abbiamo 50.000 tra dolmen e menhir, e nessuno ne parla mai. anzi proprio i francesi hanno fatto una relazione. Ed è molto interessante, io oggi vi sto facendo vedere forse delle pagine del nostro album di famiglia abbastanza sbiadite. E più sbiadita di tutto c'è quest'isola che ho voluto farvela vedere in questa approssimativa cartina geologica, ma proprio perché spiega benissimo questi due varchi e questo imbuto centrale che la percorre, cioè la Sardegna, una Sardegna del secondo millennio, che adesso vi farò vedere rapidamente quanto parossisticamente era costruita, tanto da considerarla, secondo, io ormai la vedo così almeno, cioè come una grande città. Cioè la Sardegna aveva 20.000 murate, torri megalitiche alte 30 metri. Ognuna di queste torri aveva almeno dietro una cinquantina di persone intorno. Questo vuol dire un'isola di un milione di persone. Improvvisamente quest'isola, vedremo, collassa, sparisce dalla storia. C'è Michel Gras, proprio che ha scritto le cose più interessanti, secondo me, sul Mediterraneo, che dice due cose della Sardegna. Una interessantissima, dice: è strana questa Sardegna che prima sembra un paradiso e poi diventa un inferno. E poi dice un'altra cosa: è strano questo rimanere sempre lontano dalla Sardegna, questa maledizione. In realtà tutto vero, prima era un paradiso, tanto che nel secondo millennio avanti Cristo si costruiscono 20.000 torri. Ma dopo c'è stata la malaria fino al 1960, fino al DDT degli americani, e questo ha tenuto fuori noi appassionati di archeologia, che stiamo attenti a ogni segnetto, ogni goccio, ha tenuto fuori dai ragionamenti generali un'isola che è rimasta radicata nella memoria d'Oriente e che è scomparsa completamente per questo malinteso geografico, queste sovrapposizioni. Vado rapidamente a farvi vedere una documentazione che stiamo raccogliendo, perché tutti quelli che parlano di isola d'Occidente, teniamo presente che Esiodo parla del Lazio, e subito dopo dice: allora sulle isole sacre governavano gli illustri tirreni. Io ho l'impressione che le isole sacre di Esiodo siano queste. Platone dice che quest'isola governava sull'intera Tirrenia. Ecco, questo qui, che sembra veramente un montarozzo di pietra e fango, è un montarozzo di pietra e fango, però sotto c'è un murale che è una torre megalitica di 30 metri. In origine era una collina di terra e pietrame, oggi è patrimonio dell'umanità. Allora, è inspiegabile che dove il mare può essere arrivato, noi ritroviamo così tanto materiale che era qualcosa di vita, cioè erano posti vivi e non costruiti per i morti, sotto dei cumuli di fango. Ma faccio vedere un attimo questo scavo. Ecco, questo è Berlino ritirato a lucido come è oggi. Tenete presente la complessità di questa cosa, e tenete presente che, anche molto meno complessi, molto più semplici, però erano 20.000 in un periodo in cui noi troviamo un avanti e indietro del Mediterraneo nel secondo millennio, che il relitto di Uluru, un relitto trovato in Turchia, ci dimostra benissimo, cioè c'era roba un po' di tutto il mondo. Andando avanti, ecco, Berumini. Allora noi abbiamo cominciato a fare proprio con un amico che è un appassionato di fotografia aerea, col paramotore, abbiamo fatto una documentazione partendo dalle zone un po', ecco qui è la parte del Sinis, questa parte, e siamo partiti dall'alta quota, dottoressa, mi avverte lei quando... Quanto è anche?
5 minuti.
Vado rapidissimo. Questi sono dei nuraghe di alta quota dove il mare non è arrivato. Sembra un romanico un po' sfatto. E sono delle cose ancora adesso stupefacenti. Se voi, appena noi caliamo di livello, ecco, noi troviamo dei nuraghe in questa situazione. Questo, sotto questa collina di fango, fango è un nuraghe, questo un altro. Diventa interessante, e allora dice fatti vostri fino a un certo punto, perché quando finisce quest'isola, noi ci ritroviamo in una situazione completamente differente. Barumini, questo vi ho fatto vedere quando era coperto di fango, finisce la Sardegna, questo lo scrive anche Lillio, cioè finisce, non si costruisce più nulla, arriva la malaria, si svuotano delle parti, e però subito dopo ci cominciano quest'altro qua. Questa è la banditaccia di Cerveteri, vista dall'alto, che non è più come quei tumuli, ma è, cioè, non è più come le cose, le montagne di fango che abbiamo visto, ma è una città per i morti, per dei morti che pagano Caronte per andare nell'isola dei padri, tombe dove si trova la metà della roba della bronzistica sarda, si trova nelle tombe etrusche, solo che sono differenti, cioè in Sardegna i musei nascondono queste differenze, però in Sardegna questi bronzetti sono su tavole di pietra appoggiate con fissate con il piombo. Nelle tombe etrusche, e lo stesso Michel Grave scrive, è strano trovare queste cose sarde del VI, VII secolo in tombe del III, come fossero gioie care di famiglia. E quindi, ecco, questi sono i tumuli che noi siamo abituati a vedere, ma io non penso che l'abbiano fatti per prendere in giro me. Finisce un periodo, comincia quest'altro, questi sembrano lì. Quello che è stato appena abbandonato. Questa è una tomba sarda del terzo millennio avanti Cristo, Sant'Andrea Prio. Questa è una tomba di Tarquinia del primo millennio, il VI, VII secolo. Questa è una tolos di Quinto Fiorentino. In Sardegna ne abbiamo 8.000. Sempre Michel Grat scrive, strano che un modulo architettonico greco abbia attecchito così tanto in Sardegna, perché in Grecia ne abbiamo 116, in Sardegna 8.000. Io ho presentato il libro a Milano con Gerardo Colombo, ho detto, giudice, ma se trovi questo dislivello, in realtà c'è questa situazione, vado sempre, perché non... scusatemi, ecco, ho finito. Ecco, questa qui è una cosa bellissima che è al Museo di Toledo, che riassume la storia dei Tirreni, e sembra Escher, solo che è 2500 anni prima di Escher. I Tirreni si erano impadroniti di Dioniso, dovevano essere puniti e diventano delfini. Ultima cosa, il mare diventa un aldilà marino, cioè in Trentino, in tutti questi posti d'altura dove vanno a finire i nuovi Tirreni, gli Etruschi, trovi una nostalgia del mare pazzesca, delfini, cavallucci marini. Ma dove sono? Perugia, Cortona, Arezzo, Orvieto, Orte, cioè i posti più distanti possibili dal mare, oppure Populonia e Vetulonia, ma Populonia sei dietro un monte, Vetulonia sei a 350 metri d'altezza. Quindi è interessante. Questo dobbiamo andare a Fiducia, questa è una mappa di Scienza dell'Antichità dell'87, però non si vede quasi niente, però ve lo giuro io che... E sono in tutti i posti dove è stato ritrovato l'ovolo di Caronte in Italia, ed è l'Iremidio di Roma. Un'ultima suggestione, un'Italia vista dalla Francia. Ecco, questo è uno splendido errore di un mosaicista di Leptis Magna, che se voi guardate fa nascere Venere, ma non a Cipro, come Cipro, un'isola isolata davanti al Libano e la Siria, com'è, vedete? Ma la fa nascere un'isola e un'isola a fianco vicino. Con, insomma, io ho l'impressione che questa immagine vista dal nord del Mediterraneo, con Sardegna e Corsica, sia molto simile a queste due isolette dove si fa bella Venere. Allora, il discorso che Venere per tutti è sempre nata a Cipro, quindi evidentemente questo... Ho finito, ecco. Questo soltanto per dire che mi fa piacere segnalarvi la Carrière, che è un fantastico vostro studioso, fa un Mediterraneo senza la Sardegna, raccontando dei rovi, e che poi tante cose ci sono da cercare, compresa appunto in Savoia, la Sardegna, oppure Sofia, che si chiamava Sardica, e tante altre cose da indagare ancora. Grazie.